Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Per me è difficile crederci, ma siamo alla fine di un altro anno. E di anni ne ho visto tanti, wow. Un altro anno sta per finire, sta per diventare storia, fissato nel libro di Dio per sempre. Tutto quello che abbiamo fatto nell'anno passato, in bene e in male, non potrà mai essere cambiato. Tutte le opportunità di fare del bene che abbiamo mancate non potranno mai essere recuperate. Nell'anno passato, quanto tempo hai investito bene per l'eternità e invece quanto tempo hai sprecato? O peggio ancora, quanto tempo hai speso male? Cioè, per esempio, in casa io posso edificare, che serve spendere bene. Posso avere un rapporto neutrale, che serve sprecare. E posso agire con peccato, che sarebbe danneggiare. Come hai speso quest'ultimo anno? Oggi vogliamo considerare come trarre i benefici del fatto che Dio ci sta dando il passaggio da un anno ad un altro. Prima di tutto, è buono ricordare che è stato Dio a stabilire il passaggio del tempo con anni, mesi, settimane e giorni. In quanto del mondo si ha la settimana di 7 giorni? In quanto del mondo? Dappertutto. Ma come si arriva a 7 giorni? Un mese è facile, le fasi della luna. Un anno è facile, le fasi della Terra intorno al Sole. Il giorno è facile, 24 ore. Ma la settimana? Perché in tutto il mondo celebrano 7 giorni? Esiste qualche fenomeno delle stelle, delle pianete e della Luna per indicare i 7 giorni? No, zero. Non c'è nulla. È stato stabilito alla creazione. Ed è per quello che in tutte le culture, dappertutto nel mondo, celebrano 7 giorni come, praticano 7 giorni come settimana. Qualche società ha cercato di cambiare, però era un cambiamento proprio per negare le origini. Però alla fine tornano a 7 giorni. Stabilito da Dio. Interessante questo. Dio ha stabilito il passaggio di tempo in unità che noi possiamo riconoscere per dare all'uomo una struttura nel tempo. E il passaggio di un anno ad un altro è un momento buono per fermarci a riflettere, guardando indietro all'anno appena passato e guardando in avanti all'anno che abbiamo davanti a noi, non sapendo quanti di quell'anno avremo. Io prego che questo tempo, questo sermone, possa servire per aiutarci a capire meglio come utilizzare questi giorni, proprio a cavallo fra un anno e un altro, a trarre dei benefici spirituali. Ricordate che il nostro tempo sulla terra è breve. Salmo 90, che abbiamo anche sentito prima, scritto da chi? Chi ha scritto Salmo 90? L'unico Salmo che ha scritto di quello che mi ricordo sarebbe Mosè. Mosè ha scritto Salmo 90 e vorrei leggere i primi 12 versetti. Salmo 90, preghiera di Mosè. Ricordate che quanti anni ha vissuto Mosè? 120. Tenete quello in mente mentre leggiamo questo. Preghiera di Mosè. uomo di Dio. Oh Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazioni in generazioni. Prima che i monti fossero nati e che Tu avessi formato la terra e il mondo, anzi, da sempre e per sempre, Tu sei Dio. Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici, ritornate, o figli degli uomini, poiché 1000 anni ai Tuoi occhi sono come un giorno di ieri, quando è passato, o come una vigilia nella notte. Tu li porti via, come in un'indazione. Essi sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina. La mattina essi fiorisce e verdeggia, la sera è falciata e dissecca. Poiché siamo consumati dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. Poiché tutti i nostri giorni svaniscono nella tua ira, finiamo i nostri anni come un sospiro. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni e per i più forti a 80. Ma quello che costruisce il loro orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa in fretta e noi ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo furore secondo il timore che ti ho dovuto? Insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio. In questi versetti Mosè ci ricorda che Dio è eterno, mentre noi siamo formati dalla polvere della terra e la nostra vita è un vapore. Insegnaci a contare i nostri giorni, a ricordare quanti sono pochi per non sprecarli, per vivere alla luce dell'eternità. La Bibbia ripetutamente rende molto evidente che Dio vuole che ci fermiamo per ricordare le opere passate per Dio e per guardare in avanti a quello che Dio farà nel futuro. Vediamo tanti esempi. Io non elencherò tanti esempi per tempo, ma la Bibbia è piena di esempi di ricordare le opere passate di Dio. L'Antico Testamento, volta dopo volta, il popolo di Israele viene comandato a ricordare quello che Dio aveva fatto. Per esempio, Dio ha creato la settimana, e un giorno alla settimana dovevano fermarsi dai lavori per ricordare di Dio. Ricordare che appartenevano a Dio, dipendevano da Dio, dipendevano da tutto quello che Dio faceva per loro. Ogni settimana, un giorno stabilito da Dio. E poi, per Israele, Dio stabilì delle feste per ricordare le opere di Dio e che tutto veniva da Dio. Una di queste feste era la Pasqua, che Dio stabilì quando stava per liberare il popolo Israele da Egitto. E allora, erano schiavi in Egitto, Dio ha mandato Mosè per liberarli, e vi leggo quello che l'Eterno disse a Mosè a riguardo in Esodo 12, da 12 a 14. In quella notte io passerò per il paese di Egitto e colperò ogni primogenito nel paese di Egitto, tanto uomo che bestia, e farò giustizia di tutti gli dei di Egitto. Io sono l'Eterno. E il sangue sarà un segno per voi sulle case dove siete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi. Quando colperò il paese di Egitto, quel giorno sarà per voi un giorno da ricordare. E lo celebrerete come una festa all'Eterno. Lo celebrerete d'età in età come una legge perpetua. Dio ha stabilito che dovevano fare celebrare la Pasqua per ricordare quelle liberazioni e dovevano ricordare anno dopo anno per sempre. Era la festa che preannunciava la morte di Gesù sulla croce. Un altro giorno importante nell'anno giudaico era il giorno dell'espiazione, che viene spiegato in Esodo 30:10. Ve lo leggo. E Aarone farà una volta all'anno l'espiazione sui suoi corni, quello dell'altare. col sangue del sacrificio di espiazione per il peccato farà su di esso l'espiazione una volta all'anno, di generazione in generazione. Sarà cosa santissima, sacra all'Eterno. Quindi ogni anno ci sarà questa festa speciale in cui il sommo sacerdote entrerà nel luogo santissimo una volta all'anno solo. Poteva entrare per fare un sacrificio di espiazione dicendo: noi siamo colpevoli, abbiamo bisogno del Cristo che farà il vero sacrificio. Ogni anno, ogni anno, ogni anno questo sacrificio. E c'erano altri. E queste feste erano giorni stabiliti da Dio per aiutare le persone a ricordare. Ricordare l'opera di Dio, ricordare le promesse di Dio, ricordare che dipendevano da Dio. Ripetutamente nell'Antico Testamento troviamo che Dio chiama il suo popolo a ricordare, a riflettere e a guardare in avanti. E facciamo, vediamo la stessa cosa nel Nuovo Testamento. In secondo Pietro, Pietro dice: finché sono in questa tenda, mio corpo, vi ricorderò queste cose, benché le conosciate già, ma voglio ricordarvi finché sono qui, ripetutamente. Abbiamo bisogno di ricordare. E quindi noi oggi abbiamo bisogno di fermarci per meditare sulle opere passate di Dio, e ci serve anche tempo per programmare il nuovo anno, per come possiamo, come posso io, come puoi tu vivere più guardando a Dio. Guardare indietro alle opere di Dio ci aiuta ad essere più riconoscenti, ci aiuta a conoscere di più Dio e fortifica la nostra fede. Guardare in avanti e stabilire dei chiari traguardi ci aiuterà ad investire meglio il tempo che Dio ci darà in questo nuovo anno e ci aiuta a guardare con gioia al ritorno di Cristo. Quindi, trovandoci alla fine di un anno, voglio incoraggiare ciascuno a prendere tempo in questi giorni per riflettere sull'anno passato, riconoscendo la cura di Dio. Allora, io vorrei menzionare in questo sermone alcuni dei campi in cui possiamo e dovremo ricordare la cura di Dio per avere più fede, per essere più riconoscenti a Lui. Per esempio, dobbiamo ricordare la cura di Dio, e parlerò di ciascuno di questi, la cura di Dio nelle prove e nelle difficoltà. Vogliamo ricordare le risposte alle preghiere. Vogliamo ricordare i nostri peccati, le nostre cadute, e quanto male ci hanno fatto, e anche quelle in cui abbiamo avuto vittoria. Vogliamo ricordare la provvisione di Dio, sia quella quotidiana, sia i momenti speciali. E vogliamo ricordare gli insegnamenti che Dio ci ha dato in vari modi. Iniziamo parlando della cura di Dio nelle prove e nelle difficoltà. È molto importante ricordare la cura di Dio. Ed io direi che non basta usare la mente, molto meglio usare carta e penna, o se uno proprio vuole battere. È importante non solo, sì, mi ha curato, no, pensare in modo chiaro, specifico e non generico, ma dettagliato, come ti ha curato Dio. E già lì possiamo iniziare a avere un elenco lungo di come Dio ci ha creato e curato in quest'anno. Volta dopo volta troviamo brani in cui il popolo di Dio viene chiamato a ricordare la cura passata di Dio, perché questo ci dà fede per il futuro. E noi abbiamo bisogno della stessa fede, quindi abbiamo bisogno di ricordare. Quindi io suggerisco a ogni individuo, e per voi che siete famiglie, di farlo come famiglia, di prendere del tempo. Strano mi ha detto ieri, mi pare, dobbiamo prendere tempo prima di mercoledì a sederci e scrivere giù. Scrivere giù esempi della cura di Dio nell'anno passato, un elenco dettagliato dove posso ricordare: è vero, anche quello, anche in quel campo. Questo può essere nella cura nelle prove e nei problemi. Possiamo parlare di: wow, ci ha dato pace in quella prova, ci ha dato guida quella volta. Ah sì, dovevamo capire e lui ci ha dato guida, ci ha mandato qualcuno che ci ha dato consiglio ed era la cosa giusta, veniva da lui. O ci ha fatto trovare o sentire quel sermone o abbiamo letto quel brano che ci ha reso chiara la situazione. Ricordiamo la guida di Dio, la pace di Dio, il sostegno di Dio. E per i genitori è importante fare questo con i figli, perché aiuta loro a ricordare, è vero, Dio ha fatto quello. Non solo dobbiamo dire quello che Dio ha fatto, dobbiamo anche aiutare loro a capire quanto è grande questo. E quando Dio fa una distinzione fra il suo popolo e gli altri, è solo per grazia, non è per merito. Ma questo non serve solo per i figli, serve per ciascuno di noi. Abbiamo bisogno di prendere ampio tempo per pensare e ricordare in modo dettagliato come Dio ci ha curato nelle difficoltà, nelle prove dell'anno passato. Ci saranno casi in cui la cura di Dio era di liberarci dalla prova. E ci saranno casi in cui la cura di Dio era di lasciare la prova, forse tuttora, ma di darci la sua grazia per sopportare la prova. Ricordate l'Apostolo Paolo? Secondo Corinzi 12, aveva avuto il privilegio di essere portato in cielo. Proprio è stato permesso di andare in cielo. Un privilegio che gli altri uomini non hanno. E Dio diceva, visto che questo ti darà motivo di inorgogliarti, scusami, tu sei riuscita ad andare in cielo, ti ho portato in cielo, ti terrò umile, dandoti una spina nella carne terribile. Che ti aiuterà. Infatti leggo quello che Paolo dice a riguardo. Inoltre, questo secondo Corinzi 12:7, inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me. Era terribile. Ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò, molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Allora Dio ci cura, non sempre togliendo il problema, a volte dandoci una grazia speciale per sopportare con pace il problema. Ma Dio ci cura sempre e vogliamo prendere tempo per elencare la cura di Dio nelle prove e nelle difficoltà dell'anno passato. Un'altra cosa da ricordare, che può essere simile, può essere diverso a volte, è di ricordare come Dio ha risposto alle nostre preghiere. È molto facile chiedere aiuto a Dio. Anche i pagani pregano a Dio in momenti di grandi disperazioni. Abbiamo più difficoltà a ringraziare Dio. Però è straimportante. Spesso tendiamo a non ricordare di ringraziare Dio veramente. Non solo quando risponde, magari lì, ma poi dopo. Ma scusami, come dicevo, se Dio ti ha provveduto una casa a febbraio, scusami, dove abiti adesso? Oh, in quella casa. Allora, non dovresti anche ringraziare Dio adesso? Quella benedizione continua. Quella benedizione continua. E non è mica male continuare a ringraziare. Perciò prendete tempo per ricordare i modi in cui Dio ha risposto alle vostre preghiere. Per esempio, forse avete pregato chiedendo di darvi coraggio di parlare di Cristo. Magari io ho timore. Signore, dammi coraggio. E poi mi trovo parlando. Da dove veniva quella forza? Da Dio. Voglio ricordare quello. Ma non solo quella volta. Voglio ricordare questo dopo mesi che mi darà uno stimolo di richiedere ancora. Magari in varie occasioni hai chiesto saggezza avevi delle decisioni da prendere grandi, oh Signore, mostrami la via giusta in qualche modo, leggendo qualcuno che arriva per dare i consigli, in qualche modo Dio ti ha guidato, è da ricordare. Magari ti ha dato pace in mezzo a situazioni difficili, e da Signore, io ho pregato per pace e tu mi hai dato pace. Grazie per quello. È vero, hai fatto quello. Avevo dimenticato, è vero. Preghiamo per tante cose, ed è buono prendere il tempo di fare un elenco e ripassare l'elenco, perché, e non solo alla fine dell'anno, tenete l'elenco durante l'anno. E ogni tanto tirate fuori, oh, è vero, Signore, è vero, ma è una prova come quella di oggi. E tu sei stato fedele. Sì, posso fidarmi di te oggi. Aumenta la fede. Quindi questa è un'altra cosa da ricordare. Quando facciamo un resoconto dell'anno, non è piacevole, ma è buono ricordare i nostri peccati. Ricordare i peccati in cui siamo caduti, perché questo ci aiuta a riconoscere quanto il peccato è brutto, e quanto ci danneggia, e quanto è ingannevole. E ci aiuta a capire quanto è grande e preziosa la comunione con Dio tramite il perdono in Gesù Cristo. Abbiamo tutti dei peccati in cui cadiamo ripetutamente. Ricordare i peccati passati e quanto male ci hanno fatto è un aiuto a non credere le menzogne che vengono quando siamo tentati di nuovo. Quando siamo tentati, noi tendiamo a pensare solo ai piaceri del peccato, ai vantaggi del peccato, è per quello che pecchiamo. Il peccato si mette davanti ed è molto attraente, pensiamo, sarebbe bello. Cosa pensava Eva quando lì, davanti all'albero, avendo parlato con la serpente? Cosa dice il brano? Genesi 3 dice, guardava l'albero e notava quanto era desiderabile. Ricordate? Ma sarebbe bello. Sarebbe stupendo. Oh, che sarebbe bello avere quella conoscenza. Sarebbe bello mangiare quel frutto. Allora, se io ricordo i miei peccati e ricordo quanto male mi hanno fatto, ricordo che le promesse del peccato sono bugie. Ricordo, Signore, mi ricordo, io ci sono cascato in questo e mi ha fatto tanto male, mi ha allontanato da te, ha danneggiato altri. Oh, Signore, no, io non voglio questo. Fortificami, io non voglio questo peccato oggi. Quindi ricordare i vecchi peccati ci aiuta. Se noi, coniugi, ricordiamo i peccati e quanto hanno danneggiato il matrimonio, genitori, se mi ricordo che i miei peccati hanno sfiato i miei figli dalla buona via, mi diventa un forte aiuto a combattere il peccato e riconoscere la menzogna del peccato. Chiaramente ricordare i peccati mi fa ricordare l'immensità del perdono in Cristo. Oh Signore, quanto ho peccato contro di te quest'anno, quanto ho peccato e tu mi hai perdonato volta dopo volta dopo volta, quanto è grande e prezioso il perdono, quanto ti ha costato. Grazie Dio. Perché devo solo ringraziare Dio oggi per il perdono di oggi? Perché non posso continuare a ringraziare Dio? È buono fare le somme dell'anno e ricordare quanto ho peccato e quanto Dio mi ha perdonato. E vedo questo. Cos'è la cena del Signore? La cena del Signore, stabilita da Gesù Cristo, che noi ricordiamo ogni settimana. Cosa serve? Cosa stiamo dicendo ogni volta che prendiamo la cena del Signore? Stiamo ricordando. Io sono perdonato per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Perché per merito mio merito l'inferno. E Gesù ha pagato per me. Io sono salvato per il suo sacrificio. È morto sulla croce per il mio peccato. E per mezzo del suo sangue ho un patto con Dio. Quindi Dio vuole che ricordiamo i nostri peccati e il perdono in Gesù Cristo. Un'altra cosa da ricordare è la provvisione di Dio. Sia quella quotidiana, sia quella in situazioni particolari. Cioè, spesso è facile dimenticare che quello che abbiamo tutti i giorni è comunque una provvisione da Dio. Ognuno qua può ringraziare Dio per la sua provvisione per noi materiale, in quanto nessuno qui davanti a me ha mancato cibo quest'anno per mancanza di soldi. Nessuno ha dovuto, ci sono persone, ma noi no, dovuto dormire fuori al freddo perché non c'era nessun appoggio, nessuna casa, non proprio, ma neanche di qualcun altro. Nessuno qui ha dovuto dormire fuori nel freddo. E quindi siamo stati curati da Dio con questa provvisione. Inoltre Dio ci ha curato fisicamente, sia nella salute, sia nella malattia. La cura di Dio non vuol dire sempre la guarigione. Abbiamo una situazione dove guarigione non c'è, ma c'è la cura di Dio. Quindi dobbiamo ricordare questo. Poi ci sono le situazioni particolari, bisogni più grandi del solito. E anche in questi casi Dio ci ha aiutato secondo la sua saggezza e con grande bontà. È importante ricordare la cura di Dio e la provvisione di Dio. E questo ci permette di lodare Dio e ringraziare Dio. Ci aiuta ad avere più fede per il futuro quando ci troviamo di nuovo nel bisogno. È sempre importante ricordare che il tempismo di Dio è perfetto. Se ci sono bisogni per i quali non vediamo ancora la provvisione di Dio, è perché non è ancora il momento giusto. Cioè, spesso Dio non ci risponde quando vogliamo noi, perché non è il momento giusto. Lui sa il momento giusto, lui sa quello che sta facendo. Provvederci un lavoro, una casa, una soluzione a quel problema, non è l'opera più grande. Qual è l'opera molto più grande di quello? Conformarci all'immagine di Gesù Cristo. E se ci troviamo senza casa e dobbiamo andare e vivere con un'altra famiglia, come è successo a noi, Dio ci stava conformando all'immagine di Cristo. La cura non è di darci la casa che volevamo noi. La cura era di conformarci all'immagine di Cristo, facendoci arrivare fino a quel giorno in cui il nostro pellegrinaggio sulla terra deve concludere. Dio ci farà arrivare lì, nel modo giusto, per la via giusta. E spesso noi vogliamo un'altra via, ma io voglio imparare a fidarmi che Dio sa la via giusta per me. E spesso non risponde a quello che io voglio, perché lui ha un piano molto più grande di quello che io vedo. E lui dice, fidati di me. Allora, per me di ricordare il passato mi aiuta a dire, è vero, Signore, è vero. Infatti a noi ormai abbiamo 38 anni di matrimonio alle spalle e questo ci permette di ricordare tante volte che Dio ci ha guidato in modo che sembrava brutto, sembrava terribile, ed era una guida perfetta. Così quando arrivano cose terribili adesso posso dire, Signore, ma tu eri all'opera allora. Non ho minima idea di quello che stai facendo, ma tu sei all'opera adesso. Buono ricordare. Un'altra cosa che è buono ricordare è l'insegnamento che Dio ci ha dato nell'anno passato. Questi, gli insegnamenti, sono fra le benedizioni più grandi che il Signore ci dà e durano molto più delle provvisioni materiali. Spero che ogni persona qui possa far conto e riconoscere che in realtà, prego che sia vero questo, in confronto con un anno fa, conosce Dio di più e comprende di più delle meravigliose verità di Dio. Perché le verità di Dio sono uno solido fondamento sullo quale fondare la vita. Sono la nostra difesa contro pensieri falsi. Cioè, più conosco le verità, non in senso astratto, ma di cuore, più sono protetto contro i tanti falsi pensieri che ci assillano. È importante ricordare che quello che noi abbiamo capito delle verità di Dio è un'opera dello Spirito Santo in noi. Cosa dice? 1 Corinzi 2, 14, 15, che dice l'uomo naturale non può ricevere, comprendere le cose di Dio perché sono follia per lui. Non è capace. Tu puoi spiegare e lui intellettualmente capisce le parole che tu dici, ma non vede. Non vedi. E se tu vedi, non sei più bravo. Lo Spirito Santo ti ha aperto gli occhi. E allora è buono dire, Signore, ho capito più verità quest'anno. Questa è un'opera tua. Grazie, Padre. Grazie. E vogliamo ricordare che Dio ci ha fatto conoscere di più. Quindi voglio ringraziare Dio. Io ho una Bibbia mia. Tu hai una Bibbia tua? Ci sono posti nel mondo dove non hanno la Bibbia ognuno per conto suo. Io ho una Bibbia mia. Ne ho varie Bibbie. Questa è una grazia. Chiaramente ho lo Spirito Santo che mi illumina quando leggo. Questa è una grazia. Io ho buon insegnamento. Ci sono sermoni, ci sono libri, ci sono fratelli che mi parlano. Signore, grazie per questo. Grazie per come mi fai conoscerti di più e conoscere più la tua parola. Buono ricordare questo. Allora, finora ho parlato di guardare indietro per ricordare tante cose stupende. Adesso parliamo di guardare in avanti. Guardare in avanti, perché siamo a cavallo. La fine di un anno, l'inizio di un altro anno. Un ottimo momento per guardare in avanti. È importante guardare in avanti. Ed io vorrei incoraggiare ciascuno di prendere del tempo in questi giorni per stabilire dei chiari traguardi. È essenziale avere traguardi chiari nella vita, fondati sui principi di Dio, per poter investire bene, redimere il tempo che Dio ci ha dato. In realtà, ogni persona vive principalmente in uno di due modi. O si vive con principalmente traguardi che riguardano la vita terrena. Si concentra su quelle cose. Io ho bisogno di questo, devo curare mia famiglia, devo lavorare, devo pensare a questo, devo curarmi fisicamente. Preso con gli impegni della vita, che sono importanti, oppure si vive principalmente, in questo primo caso, si pensa alle cose di Dio quando c'è tempo. Non sempre ho tempo di leggere la Bibbia, ma ho sempre il tempo di fare questo o fare quello. Oppure si vive con come prima priorità della vita, la crescita spirituale, vivere alla gloria di Dio, pensare alle cose di Dio, camminare in attesa di Cristo. Certo, lavoro, certo, mi curo fisicamente, certo, cerco di curare la mia famiglia, però il mio cuore è fissato sul regno di Dio. Mi pare che c'era un uomo che disse una cosa del genere una volta. Si chiama Gesù Cristo, Matteo 6, e Gesù disse, cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte, e chi più di Dio può sopraggiungere queste cose? In Italia oggi è facile trovare un lavoro? Per la maggioranza delle persone, se non hai una qualifica molto particolare, è facile per la maggioranza delle persone trovare lavoro in Italia oggi? No. Ma queste cose comprende cibo, casa, cose materiali. Dio può provvedere lavoro per chiunque, non importa l'economia. Ma Dio dice, tu, non preoccuparti del lavoro, tu, cerca per primo il mio regno, la mia giustizia, ci penserò io a provvederti il lavoro. E allora non devo studiare? No, devi studiare, devi prepararti. Ma come prima priorità cerca Dio. Quindi, due modi di vivere la vita. Come vivi tu? Chi pensa di più ai traguardi terreni avrà una vita sprecata. Mancherà la cura di Dio e arriverà davanti a Cristo con grande vergogna. Chi vive cercando per primo il regno di Dio sarà curato da Dio a livello materiale e pratico e avrà una vita che vale. Allora, quali sono alcuni dei traguardi che ognuno di noi dovrebbe avere per l'anno nuovo? Perché ci sono traguardi che dovremmo avere tutti. Vi elenco alcuni dei traguardi per ogni credente. Ogni credente dovrebbe avere come traguardo quello di crescere nel conoscere Dio di più. Crescere nel conoscere Dio. Non la dottrina, che è utile ed è importante, ma Dio, la persona di Dio. Quindi quando leggi la Bibbia, non leggi la Bibbia per poter superare un esame. Rallentati. Tu stai cercando di conoscere questa persona. È come se un uomo e una donna vogliono valutarsi per il matrimonio, ma sono separati a causa di lavoro, di studio, di quello che è, e non esiste il telefono, non esiste internet, devono scrivere. E scrivono lunghe lettere l'uno all'altro. Allora, uno non legge la lettera principalmente per conoscere i fatti, principalmente si legge per conoscere la persona. Vuoi capire il cuore della persona. Tu leggi i fatti, e sì, va bene, lui, lei racconta questo, racconta quello, cerca di capire, ma tu stai cercando di conoscere la persona. Così bisogna leggere la Bibbia. Bisogna avere fede in Dio. Io non ho fede conoscendo dottrina. Ho fede conoscendo Dio. La dottrina mi aiuta a conoscere Dio, ma voglio conoscere Dio. Un traguardo da avere. Però per conoscere Dio, devo impegnarmi a conoscere Dio. Devo prendere tempo a conoscere Dio. Devo circondarmi con altre persone che possano aiutarmi a conoscere Dio. Non arriva automaticamente. La Chiesa è fondamentale in questo. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Tu vedi cose di Dio che io non ho visto. Stando con te, parlando con te, è vero, è vero. Allora lo conosco di più. Dovremmo avere tutti il traguardo di avere più vera comunione con altri credenti. La comunione non è stare insieme e parlare della partita. Una bella serata, in buona compagnia, ridendo, godendoci, non è comunione. Perché non sono edificato. Ho avuto una bella serata, ma non sono edificato. Comunione, Colossesi 3, 16, così dice, la parola di Cristo dimori in voi copiosamente, istruendovi e parlandovi, cioè comunione è quando parliamo gli uni con gli altri, stimolandoci a vedere più di Dio, aiutandoci a vicenda a capire la vita alla luce delle verità di Dio. Questo è comunione. Comunione non è solo stare con altri credenti, è stare con credenti in un modo dove c'è edificazione. Dovremmo cercare questo. Che vuol dire? Tanti di noi abbiamo tanti impegni. Chi ha una famiglia con figli, ma non mi piace uscire la sera, ho tanto da fare, la sera voglio passare in casa. Ed è facile lasciar passare molto tempo, ma torno tardi dal lavoro, e c'è questo, e c'è quello. Alla fine la comunione diventa una cosa rara. Dobbiamo dire no, è importante per noi e per loro. Impegniamoci a cercare in modo chiaro e pratico la comunione. E chiaramente non solo organizzo il tempo, ma poi quando c'è il tempo mi preparo. Cosa voglio dire stasera? Non solo spero che arriverà qualche discorso, mi preparo. Cioè ho un piano e spero che l'altra persona anche, ma almeno io ho un piano di voler iniziare a parlare di Dio questa sera. Un altro traguardo è quello di pregare di più e più in modo biblico. Voglio pregare di più, ma voglio pregare anche in modo più biblico. Cosa vuol dire? Molto spesso noi preghiamo quello che ci viene in testa e non è sempre quello che Dio ci insegna. Quindi, come imparo a pregare in modo biblico? Usando le preghiere della Bibbia, che non che ripeto parola per parola, ma li studio e valuto e noto. E quindi potrei dire, sai, questo Signore, quest'anno io voglio prendere una preghiera al mese. Se non sapete alcune preghiere, vi dico io, chiedetemi dopo. Ed io vorrei ogni mese studiare una preghiera e tenere davanti a me dei principi basati su quella preghiera, in modo che io cercherò di focalizzare le mie preghiere su queste verità. In Efesini 1, Paolo prega che Dio illuminerà gli occhi del cuore dei credenti affinché possano conoscere tre cose. Ricordate? Le tre cose. In Efesini 3, 14 e 21, Paolo prega che Dio fortificherà l'uomo interiore affinché possano conoscere che cosa? Efesini 3. L'immensità dell'amore di Dio. Cioè, io vado il Padre nostro. Io leggo queste preghiere, li studio e wow, Signore, io non prego così. E così comincio ad adeguare le mie preghiere alle preghiere di Dio. E allora, 1 Giovanni 5 dice, quello che voi chiedete, secondo la sua volontà, Dio esauderà. E se io imparo quali sono le preghiere che dovrei pregare, cambio come prego. Voglio pregare di più e voglio pregare più come Dio vuole. Un traguardo per quest'anno. Un altro traguardo che serve a tutti noi è quello di usare i nostri doni spirituali. Abbiamo tutti dei doni spirituali. Ogni vero credente ha dei doni spirituali. La crescita della Chiesa e l'avanzamento del regno di Dio dipende dai credenti che adoperano i loro doni spirituali. Ma non posso usare i miei doni spirituali senza tempo e impegno. Non vengono usati naturalmente, vengono usati con impegno. E quindi, molto raramente succede per caso che uso un dono spirituale. Succede quando io sto pregando di essere usato da Dio. Succede quando sto confessando il mio peccato, perché Dio non usa strumenti sporchi. Succede quando ho al cuore gli altri credenti intorno a me. Succede quando mi organizzo per avere tempo con altre persone. Un altro traguardo importante è quello di evangelizzare di più. Anche quello non viene da solo. Viene quando io ho un impegno e sto pregando. Giorno per Signore, dammi un'opportunità oggi di parlare con qualcuno di te in modo chiaro. Ti prego, concedimi una porta aperta oggi. Te lo chiedo nel nome di Gesù. E se io prego questo tutti i giorni, scoprirò che Dio mi dà tante di quelle porte che non avrei mai immaginato. Ma spesso non abbiamo perché non abbiamo chiesto. Quindi preghiamo per opportunità di evangelizzare. Potrebbe essere organizzarci come famiglia. Conosciamo una persona, qua, là, lavoro, banca, un vicino. Invitiamolo a casa. Invitiamolo a casa per una cena che richiede tempo, impegno. Ma vogliamo parlare più di quei 5 minuti che si può fare lì nel negozio dove è. Quindi, un traguardo di evangelizzare di più. Per poter realizzare questi traguardi ed altri, per forza, per poter fare più queste cose, per forza devo fare meno di altre cose. Giusto? Io ho solo 24 ore ogni giorno. Mai nella mia vita Dio mi ha dato più di quello. Non mi ha mai dato 30 ore o 28 o 27, mi ha dato solo 24. Quindi se io voglio aggiungere cose alla mia vita, io devo togliere altre cose. Perché io riempio tutto quanto 24 ore con qualcosa. Quindi per aggiungere nuove cose, devo togliere cose. E quindi devo pregare per saggezza di come organizzare per redimere il tempo. Dire, Signore, quello non è tanto importante e mi prende il tempo. Troppo spesso viviamo per inerzia. Abbiamo sempre fatto quello. E quindi continuiamo a fare quello anche se non serve. Non valutiamo più se serve o non serve. È quello che abbiamo sempre fatto. Da anni faccio quello. Ma, scusami, va bene, magari 2, 3, 6, 8 anni fa serviva ed era una buona scelta. Magari non serve più e ancora sto facendo quello. E quindi devo valutare, ma io sto investendo il mio tempo bene? O ci sono cose che faccio che non è un buon uso del mio tempo? Non dico che è peccato in sé, ma non è un buon uso. Non è l'uso migliore. Quindi dobbiamo valutare il nostro tempo. Vorrei leggervi alcuni brani che parlano di programmare. Beh, leggo io, sono 5 versetti o 5 brani nei Proverbi. Proverbi 24, 3 e 4. La casa si edifica con la sapienza e si rende stabile con la prudenza. Con la conoscenza si riempiono le stanze di ogni sorta di beni preziosi e gradevoli. Quindi la casa non va su solo da solo, bisogna organizzare. Proverbi 16:3. Affida all'Eterno le tue attività e i tuoi progetti riusciranno. Non decidere tu e poi chiedere a Dio di dare sul timbro di approvazioni. Affida a Lui. Proverbi 16:9. Il cuore dell'uomo programma la sua vita, ma l'Eterno dirige i suoi passi. Allora, tu vai per testa tua o ti fidi veramente di Dio? Proverbi 20, versetto 5. Il consiglio nel cuore dell'uomo è come acqua profonda, ma l'uomo di intendimento vi saprà attingere. Importante avere buoni consigli. Tu cerchi consigli? Posso dire, nella mia vita, che ci sono due tipi di persone. In linea generale, ci sono quelle che non chiedono quasi mai consigli e soffrono tanto perché prendono tante decisioni stolte. Ci sono persone, ci sono famiglie che non cercano consigli, molto raramente. E ci sono quelle che cercano consigli, molto regolarmente. E la differenza negli anni è lampante. Consigli sono da Dio. Saggia la persona che ha l'umiltà di andare a cercare consigli e ha la saggezza di valutare e prendere. Proverbi 3, 9-10. Onora l'Eterno con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Cioè, in ogni decisione onora Dio. In ogni scelta di come usi il tuo tempo, onora Dio. Questo vale per soldi, ma vale anche per tempo. Poi, Proverbi 27, 23, 24. Cerca di conoscere bene lo stato delle tue pecore e abbi cura delle tue mandrie, perché le ricchezze non dureranno sempre e neppure una corona dura di generazione in generazione. Valuta bene quello che hai. Guarda bene tutto quello che hai da gestire, le ore, le situazioni, in modo di usarli bene. Un principio in questi brani e tanti altri è che è importante programmare la vita. È importante organizzare, valutare, scegliere con discernimento, sia a livello pratico, sia nel campo spirituale. E non solo lasciare le cose arrivano come arrivano. Vediamo questo principio di come Dio ha guidato Israele nell'Antico Testamento. Dio permette impreviste. Però, per quanto dipenderà noi, dovremo cercare di gestire bene il nostro tempo in modo di fare progressi costanti verso i traguardi giusti che abbiamo scelto cercando i principi di Dio. Vi do un esempio dell'importanza di programmare usando l'esempio di leggere di più la Bibbia. Io dico, ho bisogno di leggere di più la Bibbia. Ottimo traguardo. Non basta dire, voglio leggere più la Bibbia, questo è il mio traguardo per quest'anno, perché vi assicuro, è poco probabile che avrai successo. Se il tuo traguardo è vago, oh, voglio leggere la Bibbia di più, leggerai di più per forse 3 giorni, forse 4 se sei bravo. Perché è troppo vago come traguardo. Bisogna valutare piuttosto, mi serve leggere più la Bibbia, allora come posso fare per leggere più la Bibbia? Allora, sai, leggere la mattina è il momento più efficace, perché così mi riempie la testa di mattina prima della giornata, che quello che leggo di sera non è che mi ricordo tanto la mattina dopo, ma per alzarmi prima, ma è già difficile alzarmi, allora devo andare a letto prima. Ah, ma per andare a letto prima io non posso passare quel tempo su Facebook, non posso fare questo, non posso guardare quel film, io non posso far parte di quella squadra che facciamo allenamento fino a tardi. Ma mi è importante leggere la Bibbia di più e io voglio alzarmi 45 minuti prima ogni mattina. Io devo andare a letto prima perché sennò divento una frana mancando sonno. Allora io non devo giocare, cioè non è un peccato, ma mi prendi tempo effettivamente da leggere la Bibbia, lascio la squadra. Non sto sempre a guardare Facebook, lo guardo una volta alla settimana, scusami. Credo che il mondo va avanti, credo senza di me, credo, vediamo, facciamo una prova. E io non ho bisogno di quello, e quel hobby non è brutto, ma mi prende tempo, e posso fare a meno, o ridurre moltissimo. Così andrò a letto prima, così allora ho un programma. o un programma specifico o un traguardo raggiungibile. E quindi bisogna avere programmi chiari, traguardi chiari, non vaghi. Per esempio, un marito, voglio essere un marito migliore. Non succede. Cosa vuol dire un marito migliore? Come sai se sei un marito migliore? No? Invece, voglio essere un marito migliore e come potrei farlo? Passando più tempo con mia moglie. E, ma in senso pratico, allora io cercherò almeno 5 volte alla settimana di avere mezz'ora con lei, di solo sederci e parlare o camminare e parlare. Almeno 5 volte alla settimana. Quindi ci possono essere 2, ma che vuol dire che io devo fare a meno di qualcos'altro? Allora di che cosa posso fare a meno? Ed io mi organizzo e metto come chiara priorità ed io posso misurare il mio progresso. Posso misurare il mio progresso. Se io dico solo una cosa che non posso misurare, voglio essere più gentile, voglio essere un marito migliore, non posso misurare i progressi. Traguardi vaghi sono quasi impossibili da ottenere. Invece se sono più chiari, più specifici, con la possibilità di capire dopo 1, 2, 3, 6 mesi che non avevo valutato tutto bene e faccio aggiustamenti, però sono i traguardi che servono. Chiaramente è estremamente importante usare bene il nostro tempo. Quasi ogni traguardo, la maggioranza, dipendono dal tempo che abbiamo da investire. E come i soldi, se non organizzo e gestisco l'uso dei soldi, non ci saranno per certe nuove cose. E se non organizzo l'uso del mio tempo, non ne avrò per altre nuove spese di tempo. Quindi abbiamo bisogno di gestire bene l'uso del nostro tempo. Quindi, molto spesso tendiamo a solo vivere alla buona, non me la sento. Io, se io non ho un programma, sono un disastro. Io ho bisogno di una struttura. Così non faccio quello che mi sento di fare. Oh, faccio quello che devo fare. Ma chi te lo fa fare? Questo elenco? E chi ha scritto quell'elenco? Io. Quando ero di buon senno, quando la mia mente funzionava, scrivevo giù quello che mi serviva. Adesso che la mente non funziona perché sono attirato qua e là, devo fare questo, mi metto da fare. Serve una struttura per avere l'autodisciplina quando la carne non vuole fare la cosa giusta, non ha voglia, preferisce fare quello, non se la sente. Lì bisogna avere quell'autodisciplina che serve tanto. Quanto tempo abbiamo sprecato. Quindi bisogna valutare quello che io faccio. Quanto bene mi porta quello? Quanto bene mi porta quella squadra o guardare quello o fare quello o passare quel tempo con quelle persone? Quanto bene mi porta veramente? Quanto vale quel tempo? È veramente un buon investimento? Cosa dice la preghiera in Filippesi 1, 9 a 11? Ricordate quella preghiera? Prego questo, che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Quindi vogliamo valutare, pregare per Dio di darci discernimento e conoscenza per valutare, per scegliere le cose eccellenti, non solo le cose buone. Magari quello che tu fai, ma che male c'è? Se tu giustifichi un'attività e dici, ma che peccato è? Che peccato è? Sei uno stolto. Tu sei stolto se tu pensi così. Perché la Bibbia non ci insegna di farlo perché non è peccato. La Bibbia ci insegna di fare quello che è eccellente. Ci sono tante cose buone che non sono eccellenti. E se io sto guardando a quello che io ho diritto di fare perché non è peccato, non sto cercando di vivere alla gloria di Dio. E bisogna capire che quel cuore è un cuore che vuole soddisfarsi nelle cose della vita mondana. Piuttosto devo dire, non mi interessa che non è peccato, mi interessa che sia una cosa eccellente. Allora si sceglie diversamente. Quindi ho già menzionato vari traguardi, conoscere Dio di più tempo nella preghiera, più tempo nella parola, usare i doni spirituali, evangelizzare, più comunione. dovremmo avere traguardi pratici che possono variare. Un genitore dovrebbe avere il traguardo. Quali sono le cose che servono trasmettere ai nostri figli? Che varia, un figlio ha 5 anni, diversi bisogni, un figlio ha 17. Quali sono le cose che servono trasmettere ai nostri figli? Per un single, cosa serve affinché io sarò preparato ad essere un buon marito, una buona moglie? Quali sono le lacune nel mio carattere? Perché se Dio mi provvede la persona giusta, io voglio essere una benedizione per quella persona. Dove devo crescere? Dobbiamo pregare per saggezza e cercare i traguardi che sono giusti per noi nei campi pratici. Avere chiari traguardi, ben valutate. È un modo di non sprecare gli anni. I traguardi sono come il timone della nave, che ci permettono di andare sempre nella direzione giusta, anche quando ci sono venti contrari. Senza traguardi siamo soggetti ad ogni vento, ad ogni corrente. E possiamo sprecare anni, con tanti rimpianti dopo. Io ho rimpianti. Ma non devo avere più rimpianti. Io ho davanti a me un anno nuovo, non è scritto nessuna pagina. Io non devo sprecare tempo. Io non devo continuare a cadere nel peccato. Io non devo vivere alla giornata. Io posso avere chiari traguardi. Io ho Cristo, posso avere perdono per i rimpianti e posso avere speranza per il futuro. Se valuto, ricordo e prego per decidere. Bene, ed io voglio usare questa opportunità che Dio ci sta dando, la fine di un anno, l'inizio di un altro, per investire bene, ricordando bene la cura di Dio. Quindi, carissimi, Dio ci ha portati qui, la fine di un altro anno incredibile. Quanta grazia abbiamo avuto quest'anno, quanto amore da Dio, quanto cura. E ci ha messo davanti un nuovo anno. Non sappiamo quanti di noi vivremo tutto quest'anno che vieni? Non sappiamo. Però vogliamo prendere tempo per riflettere bene, ricordando la cura di Dio, la provvisione di Dio, l'amore di Dio. Vogliamo ricordare, perché ricordare aumenta la nostra fede. Ricordare aumenta quanto possiamo lodare Dio. Ricordare aumenta quanto possiamo ringraziare Dio. Ricordare ci prepara per un nuovo anno. Vogliamo programmare per il nuovo anno, valutare come stiamo spendendo il tempo, in che cosa stiamo investendo, ben pensato solo perché ci arriva senza neanche aver scelto. Vogliamo investire bene, perché forse questo sarà l'anno che vedremo Cristo. E se non sarà questo anno, comunque sarà presto. E vogliamo investire bene per sentirlo dire a noi, ben fatto, servo fedele. Entra nella gioia del tuo Signore. Quindi invito a ciascuno di prendere tempo in questi giorni, di veramente con carta e penna davanti scrivere giù dell'anno passato e dell'anno prossimo, in modo che possiamo essere un popolo che abbonda nel ringraziamento e vive cercando per primo il regno e la giustizia di Dio. Preghiamo. Padre, prima di tutto ti lodo. Perché tu sei il Dio del tempo, tu sei sopra il tempo, hai creato tu il tempo. E hai creato il tempo in modo di aiutarci a ricordarci che questa vita è veramente un vapore. Tu ci hai creato giorni, settimane, mesi e anni per aiutarci ad avere i punti per fermarci e ricordare. E dobbiamo confessare che molto spesso abbiamo vissuto stoltamente, non prendendo il tempo di pensare, di valutare, di ricordare. Vivendo alla giornata, piena dei pensieri di quel giorno e non vedendo la giornata alla luce dell'eternità. Perdonaci, perdonaci. E ti ringrazio per Cristo, per mezzo del quale abbiamo perdono. Ma Padre, vogliamo fermarci Io prego che ognuno prenderà tempo per veramente riflettere, ricordare, elencare dell'anno passato, della tua cura, della tua provvisione, della tua guida, del tuo amore, delle nostre cadute, in modo che possiamo essere ben preparati per l'anno che sta per arrivare. Vogliamo essere un popolo che abbondi nel ringraziamento. Vogliamo essere un popolo saggio. Perciò aiutaci a crescere in conoscenza e discernimento affinché possiamo discernere e scegliere le cose eccellenti. Abbiamo tante scelte da fare ogni giorno. Abbiamo abitudini, abbiamo pratiche, abbiamo amicizie, abbiamo attività che facciamo e non sono sempre saggi. Non sono sempre eccellenti. A volte sono peccati. Altre volte non sono peccati, ma non sono eccellenti. Aiutaci a desiderare di veramente investire affinché siamo ripieni di frutti di giustizia per il giorno di Cristo. Questo è vivere con gioia. Ti ringrazio per la tua parola che è veramente una luce e una lampada per i nostri piedi. E ti prego che possiamo crescere conoscendoti di più e camminando nella tua luce. Ti ringrazio, ti prego questo, nel nome di Gesù Cristo.